Carissimi Otto Linard, ci scrive un nostro appassionato follower, non raccontiamoci balle. Onestamente, non puoi metterti contro la Russia dal punto di vista militare. È stupido. La Russia è un paese estremamente orgoglioso, un paese che non si fa schiacciare. Non lo puoi trattare come un paese di secondo grado, come stanno tentando di fare gli americani da 20 anni, tradendo ogni accordo. Negli anni 90, ad esempio, la riunificazione della Germania era stata fatta con l'assenso della Russia in cambio della promessa da parte della NATO di non avere nessuna intenzione di espandere verso est i suoi confini. È la NATO che sta giocando da aggressore, non la Russia, anche per questioni prettamente economiche. Se la Russia spende tanto in armamenti, è perché è costretta. Io non sono un russofilo, ma è paradossale spingere Estonia, Lettonia, Lituania, Ucraina e Polonia contro la Russia. È tutto un gioco politico americano per dividere la Russia dall'Europa, perché se la Russia si unisce all'Europa, l'egemonia americana sul continente europeo finisce e noi come europei non dovremmo avere nessun interesse a porci come antagonisti con la Russia. La finta rivoluzione ucraina è nata semplicemente perché gli americani tentavano di bloccare il passaggio del gasdotto. Punto. Questo ormai è comprovato. Quando si sparò sulla folla, quelli che sparavano sulla folla erano dei mercenari e lo fecero per esacerbare la rivoluzione in modo che sembrasse che lo Stato sparasse sui cittadini e quindi ovviamente cascava giù il mondo. Non raccontiamoci balle. A dire il vero, questa lettera è un po' vecchiotta. Risale ormai al gennaio 2022, prima dell'inizio della seconda fase della guerra per procura della NATO contro la Russia in Ucraina. L'autore? Forse, mi sa che lo conoscete.
Non puoi metterti sul punto di vista militare contro la Russia. È stupido. Non lo puoi trattare come un paese di secondo grado, come stanno trattando di fare gli americani da un ventennio, fra l'altro tradendo tutti gli accordi, perché è la NATO che sta giocando da aggressione, non la Russia. La rivoluzione ucraina, quella finta rivoluzione, è nata semplicemente perché gli americani tentavano di bloccare il passaggio del gasdotto. Questo ormai è comprovato. Quando si sparò sulla folla, quelli che spararono sulla folla erano dei mercenari. È tutto un gioco politico americano per dividere la Russia dall'Europa. E noi come europei non dovremmo avere nessun interesse a porci come antagonisti con la Russia.
L'avete riconosciuto?
Ma para capo, ma para capo, ma para capo, ma para pe, ma para capo, 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 para capo.
Esatto, è proprio lui, Parabellum. Al secolo, Mirko Campochiari, il pibe d'oro degli analisti filo-ucraini, che evidentemente più studia e più si confonde le idee. Lo fa soprattutto quando frequenti cattive compagnie. Fino a questa live, infatti, Parabellum, da bravo nerd, si faceva sostanzialmente i cazzi suoi. E se frequentava qualcuno, erano grosso modo nerd come lui, secchioni un po' fuori dal mondo, il cui unico scopo è saperne sempre una più di te e avere sempre ragione, proprio come piacciono a noi. Dopodiché è stato tutto un profluvio di stirpe parsi e boldrine e soprattutto di tanta miniera con quel raffinato intellettuale di Ivan Greco, le truppe d'assalto della propaganda imperialista e suprematista al gran completo, che passo dopo passo lo hanno aiutato a costruire una narrazione sempre più radicalmente distaccata dalla realtà, il cui unico fine è convincere l'opinione pubblica che più armi mandiamo in Ucraina e meglio è per la pace, la democrazia, ma soprattutto per la carriera, che per Mirko ha subito una svolta incoraggiante. A 40 anni suonati, dopo 10 anni dal conseguimento della laurea in storia, Campochiari nel giro di pochi mesi passa magicamente dall'anonimato più totale ad essere accolto a braccia aperte nelle famiglie della rivista Domino prima e addirittura Limes poi. E dopo un altro annetto è pronto per il grande salto. A novembre 2023 fonda la Parabellum and Partners, un think tank di analisi geopolitica, strategica e consulenza per aziende, come si legge dal suo stesso profilo LinkedIn. Cosa vuol dire posizionarsi nel modo giusto al momento giusto? Peccato però che quella che per Campochiari è stata una straordinaria occasione di carriera che ha saputo cogliere con grande lucidità e pragmatismo, per altri sia diventata un'altra delle tante religioni laiche che la propaganda riesce ad affermare e che obnubilano le capacità cognitive più basilari, come il vincolo esterno o l'austerity. Come per questo Jesse Pinkman su X, che sotto all'ospezione di video pubblicato sul suo profilo da Andrea Lombardi ha uno sprazzo di genio e commenta: «Ma chi sei, Andrea Lucidi? Io non amo Parabellum, ma quelle cose non le ha mai dette. È diffamazione». Di fronte alla disfatta ucraina, la guerra di propaganda rimane l'unica guerra che vede l'Occidente collettivo e le sue oligarchie nettamente in vantaggio. Tutti i gruppi di interesse in tutto il mondo, infatti, ovviamente investono in propaganda, ma per ogni euro che tutto il sud globale messo assieme investe per manipolare l'opinione pubblica, tra testate giornalistiche, think tank e intrattenimento di vario tipo, l'Occidente collettivo e in particolare gli USA ne investono migliaia. Il problema però è che il compito della propaganda occidentale al servizio delle oligarchie è anche molto più complicato. Perché qui non si tratta semplicemente di dare alla realtà una lettura più o meno favorevole, ma proprio di stravolgerla tout court e di inventarsene una parallela. Il buon Billmon, su Moon of Alabama, ieri ha sbloccato un ricordo. Ve lo ricordate il fantasma di Kiev? Eravamo proprio nelle primissime ore dello scoppio della seconda fase della guerra per procura della NATO contro la Russia in Ucraina, quando i media improvvisamente si riempirono di notizie di un leggendario pilota che a bordo del suo MiG-29 tirava giù gli aerei militari russi che si avvicinavano a Kiev come mosche. Lottando contro ogni previsione, con armi antiquate, ricordava Forbes, abbatté 40 aerei da guerra russi prima di soccombere finalmente al fuoco nemico 3 settimane dopo l'inizio della guerra. Il ministro della difesa ucraino affermò che si trattava di uno delle dozzine di piloti esperti della riserva militare che erano tornati nelle forze armate dopo l'invasione russa. E Poroshenko, l'oligarca ex presidente insediatosi dopo il golpe eterodiretto dagli USA dell'Euromaidan, nonché regista dei feroci crimini di guerra commessi contro le minoranze russofone del Donbass da lì in poi, pubblicò addirittura su Twitter quella che spacciò come una sua foto. Strano, perché 2 mesi dopo fu lo stesso comando dell'Air Force ucraina a dover ammettere che si trattava ovviamente di una leggenda inventata di sana pianta. La foto pubblicata da Poroshenko era una foto a caso presa dall'archivio del Ministero della Difesa e il fantasma di Kiev ovviamente non era mai esistito. 2 anni dopo, scrive Billmon, riecco la solita vecchia storia. Il riferimento è all'attacco dei droni ucraini in territorio russo la notte tra il 4 e il 5 aprile scorsi. Aerei russi distrutti in un grande attacco all'aeroporto di Morozovsk, titolava il Telegraph. L'Ucraina lancia un massiccio attacco di droni distruggendo 6 aerei e uccidendo 20 soldati russi, replicava il Sun. L'Ucraina ha colpito aeroporti in Russia, distruggendo, danneggiando 19 aerei da guerra, rilanciava col botto il sempre attendibilissimo Kiev Independent. Ma forse si sono fatti prendere un po' troppo dall'entusiasmo. Non abbiamo ancora trovato alcuna prova visiva che le forze ucraine abbiano danneggiato o distrutto aerei o infrastrutture in una delle 4 basi aeree russe prese di mira dai droni nella notte tra il 4 e il 5 aprile, dichiarava una fonte. Contropropaganda ruzza al soldo del Cremlino? Non esattamente. La citazione infatti è dell'Institute for the Study of War, uno dei più prestigiosi think tank guerrafondai neocon americani, sempre in prima linea nel richiedere l'intervento a mano armata degli USA per qualsiasi cosa accada in ogni angolo del pianeta. D'altronde, appunto, terrorismo e guerra psicologica sono sostanzialmente le uniche armi rimaste a disposizione degli ucraini, che se dopo aver dilapidato tutto il dilapidabile in 2 anni abbondanti di guerra per procura, non possono più fare affidamento su copiose forniture di difese antiaeree e munizioni da parte dei pucciosissimi amici occidentali, possono comunque continuare a fare affidamento sui loro media e sulle decine di migliaia di persone che in Occidente, comprensibilmente, ritengono che scrivere vaccate e raccattare continuamente figure di merda sia comunque sempre meglio che lavorare fino al degenero. Nella giornata di lunedì, infatti, ad essere presa di mira è tornata la gigantesca centrale nucleare di Zaporizhia, la più importante centrale nucleare non solo dell'Ucraina, ma dell'intera Europa. La centrale è entrata in pieno possesso delle forze armate russe già a partire dal marzo del 2022 ed era già stata oggetto di svariati attacchi, in particolare durante l'estate e l'inizio autunno dello stesso anno. La mattina del 7 aprile è stata nuovamente presa di mira. Un primo drone, riporta sul suo canale Telegram il sempre impeccabile Andrea Lucidi, aveva colpito un camion da cui si stava scaricando del cibo vicino alla mensa della centrale. Il secondo drone, continua Lucidi, risulta aver colpito nell'area del porto di carico, mentre il terzo avrebbe colpito la cupola dell'unità 6 della centrale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per voce del suo direttore generale, Rafael Grossi, ha fatto sapere che ovviamente non ci sono minacce per la sicurezza, rivelando che il fondo di radiazioni non è cambiato. E grazie al cazzo, direi, se per bucare una centrale nucleare bastasse un drone, sarebbe piuttosto grave, diciamo. È giusto per fare un po' di caciara e alzare il livello della tensione. E chi mai potrebbe avere interesse ad attaccare una postazione russa per sollevare un po' di caciara? Sentiamo un po', provate a darvi una rispostina. La fate facile voi, propagandisti putiniani, e invece no, è tutto estremamente complicato e, come dice David Sette Cervelli Puente, rischiate di fare affermazioni fuorvianti con contesto mancante, come per il Nord Stream. I giornalisti seri invece vedono la complessità in tutte le sue sfaccettature. Accuse nucleari, titola Secolone La Stampa, dinamica incerta, Kiev vogliono incolparci. A esporre la tesi una fonte indipendente affidabilissima, Andrei Yusov, il portavoce dell'intelligence militare ucraina, che in un'intervista all'Ukrainska Pravda accusa la Russia di aver organizzato un attacco false flag per minare il sostegno internazionale all'Ucraina invasa. A differenza dell'utilizzo delle pale come armi da parte dei russi, dei denti d'oro strappati ai prigionieri come bottino di guerra, del fantasma di Kiev e, già che ci siamo, anche delle decapitazioni di bambini da parte di Hamas, sottolinea La Stampa, in questo specifico caso purtroppo né la versione russa né quella ucraina sono verificabili in modo indipendente. Anche se, come sottolinea il comunicato della IAEA stessa, mentre si trovavano sul tetto del reattore unità 6, le truppe russe hanno ingaggiato quello che sembrava essere un drone in avvicinamento. Cioè, non solo si bombardano la centrale da soli, ma si bombardano anche i droni che usano per bombardare la centrale e poi magari si bombardano pure le truppe che hanno bombardato il drone che hanno usato per bombardare la centrale, e alla fine si scoprirà che Zelensky in realtà è Prigozhin.
Oh my god!
D'altronde, li avete mai visti insieme? Questo tipo di propaganda becera comunque in Occidente comincia a fare sempre meno effetto. Come diceva Abramo Lincoln, potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre. E allora quei pochi, meglio selezionarli bene. È quello che sembra stiano cercando di fare gli ucraini. Lo avrebbe rivelato al Britannico Times Andrei Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza ucraino. Secondo Kovalenko, per l'Ucraina provocare tensioni tra gruppi etnici all'interno della Russia sarebbe terreno fertile. Dopo l'attacco terroristico al Crocus di Mosca, sottolinea John Elmer, gli agenti ucraini sono diventati più attivi sui canali Telegram e cercano di incitare alla guerra etnica sfruttando l'origine etnica dei terroristi. Naturalmente, ha affermato Kovalenko, è molto utile per noi sostenere eventuali divisioni nazionali in Russia e fomentarle con l'aiuto dell'informazione. Stiamo usando tutto ciò che possiamo perché sappiamo che alimentando le tensioni etniche stiamo indebolendo la Russia. Il Times rileva che il Centro per la lotta alla disinformazione dell'Ucraina sta cercando attraverso i canali tagiki di Telegram di suscitare simpatia per i terroristi che sono stati malmenati quando sono stati arrestati dalle forze di sicurezza russe. Gli agenti ucraini cercano così di provocare i cittadini tagiki contro le forze dell'ordine russe. Contemporaneamente, prosegue Kovalenko, Kiev ha alimentato diverse voci per mettere l'uno contro l'altro russi e ceceni. Sfortunatamente però anche questa è una tattica che non sta funzionando proprio benissimo, diciamo. Secondo un recente sondaggio del Centro Levada, infatti, in realtà l'intensità complessiva degli atteggiamenti negativi nei confronti delle minoranze etniche della federazione negli ultimi anni è sensibilmente diminuita, in particolare proprio nei confronti dei ceceni. Insomma, anche le montagne di quattrini spese per le migliaia di psyops portate avanti dall'Occidente collettivo nella sua guerra ibrida contro il resto del mondo rischiano alla lunga di rivelarsi, almeno in buona parte, uno spreco. Se mano a mano che ve ne accorgete vorrete cambiare strategia, ricordatevi degli amici che vi hanno dato buoni consigli. Nel frattempo, se sei stanco di questa gigantesca mole di puttanate e di ciarlatani e vuoi aiutarci a tirare su il primo vero e proprio media che non ha come unico obiettivo quello di compiacere le oligarchie coloniali per arrivare a fine mese, come fare già lo sai. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Michele Boldrini.